sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nel Vangelo secondo Marco, al capitolo 1. I versi che leggeremo sono da 29 a 39. Dopo la lettura del testo, ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. Subito dopo uscirono dalla sinagoga e andarono a casa di Simone e di Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre. Appena entrati, parlarono di lei a Gesù. Egli si avvicinò alla donna, la prese per mano e la fece alzare. La febbre sparì ed essa si mise a servirli. Verso sera, dopo il tramonto del sole, la gente portò a Gesù tutti quelli che erano malati e posseduti dal demonio. Tutti gli abitanti della città si erano radunati davanti alla porta della casa. Gesù guarì molti di loro che soffrivano di malattie diverse e scacciò molti demoni. E poiché i demoni sapevano chi era Gesù, egli non li lasciava parlare. Il giorno dopo Gesù si alzò molto presto, quando ancora era notte fonda, e uscì fuori. Se ne andò in un luogo isolato e là si mise a pregare. Ma Simone e i suoi compagni si misero a cercarlo e quando lo trovarono gli dissero: «Tutti ti cercano!» Gesù rispose: «Andiamo da un'altra parte, nei villaggi vicini, perché voglio portare il mio messaggio anche là. Per questo, infatti, ho lasciato Cafarnao». Viaggiò così per tutta la Galilea, predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni.
Intanto dobbiamo inquadrare un attimino questo scritto di Marco, perché Marco scrive verso la fine del primo secolo, no? Cioè oltre la metà del primo secolo, dal 60 al 70 d.C. In un certo senso la Chiesa ha già vissuto un pochettino il movimento delle origini, no? Quindi in un certo senso l'entusiasmo di cui noi conosciamo qualcosa dagli Atti degli Apostoli era in realtà già passato, no? Quindi in quell'epoca si cominciano a trovare dei problemi dal punto di vista dottrinale, dal punto di vista anche alcune persone, per esempio, abbandonano la fede, no? Ci sono delle difficoltà, le persecuzioni, c'è una guerra giudaica che ha avuto inizio dal 65, quindi in certo senso c'è una conflittualità,
una situazione difficile,
no? È proprio nel momento in cui esiste una situazione di crisi marcata che avrebbe potuto magari portare gli uomini e i credenti a uno scoraggiamento tale da abbandonare completamente, no, la propria scelta di fede, Marco sente l'esigenza di ritornare su quello che era l'origine della nascita di questo movimento. Quindi ritorna in un certo senso a rinarrare, questa volta per iscritto, quella che è la storia di Gesù.
Perché la storia di Gesù veniva raccontata oralmente.
Oralmente, sì. E quindi a quel punto, diciamo, in un certo senso vuole attirare l'attenzione di queste folle di credenti che si erano intanto moltiplicate, no? Quindi c'era un gran numero di persone che aveva scelto, no? Stando alle notizie che vengono appunto riportate da Luca negli Atti degli Apostoli, ma per rafforzare la loro fede, per incoraggiarle a non demordere, per tirare avanti ancora con energia, no? E si pone la domanda: chi è Gesù di Nazaret? Chi rappresenta per noi? E in questo primo capitolo risponde a questa domanda. Nei versetti precedenti, attraverso un miracolo, Gesù guarisce un indemoniato, scaccia appunto un demonio a Capernaum, e la gente si chiede: ma chi è mai costui, no, che con tanta autorevolezza riesce ad agire, perfino i demoni lo ascoltano? Poi si reca a casa di Pietro. E qui abbiamo un altro quadro del volto di Gesù. Gesù chi è? È colui per il quale diciamo, i problemi, anche piccoli, non sono poi troppo piccoli. La febbre potrebbe essere una cosa seria. Il testo dice semplicemente che aveva una febbre, forse sarà stata una leggera influenza. Quindi vuol dire che anche un'influenza non è poi troppo piccola per Gesù. Quindi chi è Gesù? Non è solo colui che scaccia i demoni, ma è anche colui per il quale le piccole difficoltà, i piccoli problemi della vita non sono così poi tanto, tanto piccoli, no? Quindi lui ha un'attenzione anche particolare verso questi aspetti, diciamo, questi inconvenienti della vita.
Ecco, non c'è il rischio però che con questa logica uno smetta, per esempio, di prendere le medicine? Proprio un esempio proprio banale, no? Tanto c'è il Signore che si prende cura di me.
Sì,
qualche credente un po' estremista fa questo percorso, no?
Sì, come ci sono anche altre persone estremiste, anch'esse, che ritengono di doversi affidare solo ed esclusivamente, no, alla scienza, intesa come, diciamo, il grande taumaturgo odierno, no? Ora, qui evidentemente Gesù vuole un rapporto di fiducia. E fiducia non significa aspettare a braccia conserte che qualcuno faccia per te tutto quello che tu stesso potresti fare, no? Fiducia significa facciamo tutto il possibile per poter risolvere il problema, comunque manteniamo fiducia in questo potere superiore a noi che può aiutarci a risolvere definitivamente il problema.
Ecco, la gente sente che la suocera di Pietro è stata guarita, sente anche di altri miracoli che sono stati effettuati in precedenza e, giustamente, come avverrebbe esattamente anche oggi, si avvia, no, verso questo nuovo rabbi. È scritto che verso sera, dopo il tramonto del sole, la gente portò a Gesù tutti quelli che erano malati e posseduti dal demonio. Tutti gli abitanti della città si erano radunati davanti alla porta della casa. C'è un sacco di gente. Gesù guarì molti di loro, di quanti soffrivano di malattie diverse, e scacciò molti demoni. Quindi guarisce tante persone.
Ma io parto sempre dalla domanda iniziale posta dall'autore dell'Evangelo di Marco. Chi è Gesù di Nazareth? No? Se abbiamo visto che Gesù di Nazareth è colui per il quale anche un piccolo disturbo, un'indisposizione non è poi così lontana dalla sua attenzione, in questo secondo quadro in cui noi troviamo, diciamo così, una folla di persone sofferenti, malati, dice il testo indemoniati, perché giustamente in quell'epoca tutto ciò che aveva a che fare con uno squilibrio mentale veniva considerato indemoniato. Molto probabilmente oggi si userebbe un altro termine per indicare appunto queste persone, no? Ma Gesù le accoglie. Ecco qui chi è Gesù. Gesù è colui che accoglie la sofferenza dell'uomo, no? Ecco, in un contesto in cui la malattia veniva considerata una sorta di maledizione, per cui il malato era il portatore di una maledizione, per cui andava scacciato via, allontanato, non ricercato. Essere ricercati da queste persone così deboli, malate e portatrice, diciamo così, di una situazione di peccato, secondo questa loro ottica, era un atto quasi spregevole, no? Gesù li accoglie.
Per noi cristiani questo modello che cosa potrebbe ispirare?
Ma la missione qui di Gesù è proprio quella di mostrare con una grande capacità empatica, quindi di sentirsi in sintonia con la sofferenza dell'uomo, questa capacità di poter sentire anche lui quello che sente l'altro. E come credenti oggi noi siamo chiamati a sviluppare questa capacità per non chiuderci e isolarci nei nostri ambiti, nelle nostre nicchie di salvataggio, dove ci troviamo bene, stiamo lì accoccolati sui nostri sofà, sui nostri divani, no?
Quindi comprendere e accogliere la sofferenza dell'altro. A volte ci troviamo di fronte alla situazione in cui l'unica cosa che possiamo fare è offrire la nostra solidarietà umana. Insomma.
Ecco, ma nel momento in cui si offre questa solidarietà umana, anche se poi la persona, il male che ha lo porta ad una svolta fatale, no? La persona prova comunque un beneficio. Sente la presenza di un calore, di un affetto.
Questo ti è successo nella tua attività pastorale?
Ma io come pastore diverse volte sono stato confrontato come malate terminali, con persone sul letto di morte, moribondi, quindi ho sentito, no, il grande calore che viene proprio da un momento, da uno sguardo, da un tocco della fede, da una preghiera, no? Da un momento passato così ad ascoltare.
Quindi quelli che potrebbero apparire superficialmente come dei gesti, diciamo, rituali, in certi momenti della vita diventano delle consolazioni fondamentali, non
sì,
so.
È quasi una forma di liberazione, no? Perché ci sono delle paure che noi portiamo dentro, che vorremmo esprimere ma non osiamo, perché temiamo di ferire i nostri cari, le persone che ci sono accanto. A volte la preghiera ci permette di fare questo passo, e nel fare questo passo in effetti si accoglie poi anche il dolore, la malattia, la si fa propria, e nel farla propria in realtà si porta meglio, si sopporta. Questo non vuol dire che la malattia smette di essere malattia o che il dolore non lo si sente più, ma lo si porta meglio.
Ecco, tu hai accennato alla presenza degli indemoniati come dire, un segno anche di squilibri psichici, no? E a quel tempo i disturbi psichici erano facilmente catalogabili come disturbi del demonio, insomma.
Certo.
Però alcuni di questi demoni, è scritto, sapevano chi era Gesù e Gesù non li lasciava parlare. Cioè, fatto salvo che effettivamente una parte, forse anche importante, di questi cosiddetti indemoniati altro non erano che dei disturbi di tipo psichico, che sono non per questo meno importanti e meno gravi, insomma, purtroppo lo sappiamo benissimo, la sofferenza che questo arreca a queste persone e a coloro che stanno attorno, insomma, ai familiari. Ma alcuni di questi sembra quasi che fossero effettivamente controllati da una presenza oscura. Per noi è difficile, vero, calarci in questa visione, però sì. Dal testo sembrerebbe,
non
o
si
no?
Sfugge, certo, esiste questa possibilità, anche se è una possibilità forse con una percentuale molto ridotta, ma esiste, e negli Evangeli si racconta la storia di indemoniati. Ora, qui si tratta di definire chi è un indemoniato, no? Un indemoniato è una persona, un essere umano, che diciamo, a causa di tutta una serie di disturbi anche di carattere psichico, no? Ha ceduto in realtà la sua l'abilità di scelta e di volontà ad una forza misteriosa, occulta, che l'Evangelo chiama il demone. E il demone, in effetti, secondo la scrittura, rappresentano appunto delle forze orientate verso il male, che vengono definite tali perché sono in un certo senso degli angeli decaduti e quindi in un certo senso ostili al Signore.
C'è un grosso mistero, no? Di fronte a queste realtà che sono sicuramente al di là della nostra conoscenza.
Certo.
Insomma. Però ecco, la cosa che lascia perplessi è il fatto che i demoni sapevano chi era Gesù, ma Gesù non li lasciava parlare.
Sì.
Sembra strano perché, voglio dire, se queste persone conoscevano Gesù, sarebbe stato un motivo di riflessione, se vuoi addirittura di testimonianza, per quanto bizzarra, no? Nei confronti.
Certo.
Allora perché non li lascia parlare?
Diciamo, non li lascia parlare per non screditare la sua opera, perché è vero che il messaggio va predicato, però il problema è sapere da quale pulpito viene predicato. Gesù non ha accettato che il demone potesse dire, no, chi rappresenta veramente Gesù, perché chi era veramente Gesù, perché questo avrebbe potuto screditare tutta la sua opera, avrebbe potuto in realtà mettere in cattiva luce, no, l'attività che aveva in mente di realizzare in mezzo.
Effettivamente i farisei poi diranno successivamente che Gesù era in grado di cacciare i demoni perché era amico di Belzebù, no,
certo.
del demonio stesso, no? Ecco, più avanti è scritto che il giorno dopo Gesù si alzò molto presto, quando ancora era notte fonda, e uscì fuori. se ne andò in un luogo isolato e là si mise a pregare.
Chi è Gesù di Nazaret? Si pone Marco. Ecco, Gesù di Nazaret è colui che è sensibile alle sofferenze dell'uomo, ma Gesù di Nazaret è anche colui che ricerca l'amicizia con il Padre. E, diciamo, questo alzarsi molto presto alla mattina, uscire e andare in un luogo deserto, significa fare un'esperienza che è l'esperienza del raccoglimento, della preghiera. E Gesù sa che la sua forza di volontà, la sua energia, no? Perché giustamente dice che tutti lo cercano, non lo lasciavano in pace, quindi aveva un'agenda bella piena, doveva avere delle forze e delle capacità di non stancarsi notevole, no? Da dove deriva tutta questa sua energia, questa sua forza per affrontare senza scoraggiarsi tutti i problemi che gli spiattellavano davanti? Bene, questa energia, dice il testo, deriva proprio da questo momento, che è un momento geloso, particolare, in quanto non lo dice a nessuno. Infatti lo cercavano, ma poi alla fine l'hanno trovato dopo. Quindi l'ha fatto in una maniera di nascosto, segreta, no? È andato quindi in un certo senso a percepire, no, questo rapporto personale, a coltivare questa amicizia con il Padre e quindi ad ascoltare la sua voce.
Probabilmente il Vangelo di Marco non ci chiede di alzarci a notte fonda per pregare, no? Però mi chiedo se noi non abbiamo perso questa dimensione della preghiera, almeno in parte, no? Siamo veramente uomini di preghiera? Lo siamo come dovremmo esserlo, insomma, in quanto credenti? Questa è una domanda che pongo a me stesso in primo luogo, per non perdersi in un attivismo, insomma, che poi alla fine diventa anche inconcludente sul piano spirituale, non so. Cosa ne pensi?
Beh, sicuramente la preghiera, se fatta esattamente come la faceva Gesù, cioè ricercando un rapporto di amicizia con il Padre, è sicuramente quell'attività che dà in un certo senso il là alla nostra vita, quindi ci permette di sintonizzarci su e captare anche questa onda che il Signore vuole mandare a tutti i suoi figli. Se la preghiera viene intesa invece come un'azione abitudinaria e ripetitiva, può invece assumere un atteggiamento quasi ipnotico, no? E quindi ci allontana dalla realtà. Mentre la preghiera per Gesù lo aiutava ad essere più sensibile verso le sofferenze altrui, quindi Gesù non trascorre il tempo sul monte dimenticando che nella pianura ci sono uomini che patiscono e che soffrono. Il suo tempo è equilibrato, no? Un po' sul monte e un po' a valle, a sentire, a percepire, a toccare con mano la sofferenza.
Qui di notte lui prega almeno per qualche ora, però poi di giorno è impegnato ad alleviare le sofferenze.
Invece se la preghiera ci deresponsabilizza, ci rende lontani dalla sofferenza altrui, ci crea delle nicchie di sacralità.
È possibile questo che
certo
avvenga.
Che questo avviene purtroppo e in una maniera trasversale, in qualsiasi tipo di religiosità esiste questo rischio di, attraverso la preghiera, di creare una sorta di paradiso artificiale, un po' come una sorta di droga, no? Dove la persona si sente felice, bene con se stesso, ma dimenticando le sofferenze invece di chi sta attorno, cosa che Cristo non ha fatto.
Ecco, rimane il fatto che forse attualmente nella nostra società la maggioranza dei cristiani, dei credenti, non pecca per eccesso di preghiera, ma
no.
Esattamente per il contrario.
Per il contrario, ma la maggior parte dei grandi uomini di questo secolo appena finito sono stati uomini di preghiera. Penso per esempio a Gandhi, che era un grande uomo di preghiera, Martin Luther King per esempio, ma anche Giorgio Lapira, che è stato sindaco di Firenze, era un uomo che valorizzava la preghiera.
Ecco, andiamo avanti. Noi troviamo un atteggiamento di Gesù apparentemente strano. Perché? Perché Simone e i compagni, i discepoli, si mettono a cercare Gesù. Non lo trovano, almeno non lo trovano subito, ma quando lo trovano gli dicono: tutti ti cercano, insomma, che stai facendo? No? Cioè, Gesù risponde: andiamo da un'altra parte, nei villaggi vicini, perché voglio portare il mio messaggio anche là. Ora, certamente c'era un piano che Gesù aveva di rivolgersi non a un singolo villaggio, ma forse c'è anche un'altra idea, e cioè questa popolarità che cresce, no, localmente, che potrebbe proiettare Gesù verso, come dire, importanti traguardi, viene immediatamente troncata da Gesù stesso, che dice: dobbiamo andare altrove. Mi viene in mente i fratelli di Gesù, che insieme con la mamma Maria, no, vanno da Gesù e cercano di spingerlo a rendersi più visibile, no? Perché la visibilità è una cosa importante. E invece?
Gesù qui non sembra molto, cioè non risponde a quelle che sono le regole del marketing, no? Il marketing vuole che un prodotto deve essere sempre più sul mercato, visibile, in modo da renderlo appetibile, no? Qui viene meno a quella che è la regola di questa esposizione. E Gesù perché si tira indietro? Perché quando tutti ti cercano e gli dici andiamo altrove? Forse per due motivi in modo particolare. Prima di tutto perché questa ricerca potrebbe essere dettata prevalentemente da un interesse egoistico, no? Cioè, avendo guarito dei malati, molto probabilmente Gesù poteva coagulare l'attenzione di tante altre persone e concentrarsi esclusivamente su questo, ma farlo quasi in una forma taumaturgica, come giustamente hai sottolineato.
Sì, quindi diventa una figura semplicemente guaritore, di guaritore.
E basta, no? La seconda era che la popolarità poteva crescere eccessivamente, quindi in un certo senso poteva accelerare quel processo che ha poi fatto scattare il meccanismo del giudizio e della croce, no? Quindi avrebbe potuto abbreviare in realtà il ministero di Gesù, nel senso che molto probabilmente sarebbe stato eliminato prima, ecco. Quindi, conoscendo quelle che sono le ragioni dell'animo umano, Gesù dice e ribadisce: andiamo altrove, nei villaggi vicini, perché io devo andare ad annunciare l'Evangelo.
Ecco, c'è però questa idea del segreto messianico che è presente in diverse parti dei Vangeli sinottici, cioè Gesù non ha piacere, almeno inizialmente, a far sapere chi era lui, e forse proprio anche in quest'ottica il far tacere i demoni rientra un po' in questa, tra virgolette, timidezza di Gesù, no?
E l'ultimo aspetto che volevo mettere in risalto era che chi è Gesù di Nazareth? Gesù è colui che ha un progetto, un piano. Ce l'ha chiaro in mente, lo sa. E proprio perché lo sa, impedisce, qui si dice no, questo sì, perché sa esattamente dove vuole arrivare. E quindi in realtà il Gesù misterioso e segreto non lo vedi. Io vedo invece un Gesù che ha una grande chiaroveggenza, che sa leggere i cuori dell'uomo, le loro debolezze, le loro fragilità. E quindi in un certo senso, proprio conoscendo, facendo leva su questo potrebbe far scattare un meccanismo che potrebbe portarci a questo risultato, mentre il mio piano è quello di arrivare ad un altro risultato. E quindi interrompe quel sentiero per poter proseguire la sua strada. E questo è molto bello, perché il senso della vita deriva non solo di sapere da dove vengo, chi sono, ma anche dove voglio andare, dove voglio arrivare, quindi avere un progetto, un piano. E allora l'evangelista Marco conclude questo brano dicendo semplicemente: egli andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e cacciando i demoni. Cioè, nel senso, questo era il suo progetto. Il suo piano era quello di andare a avvertire, annunciare e portare questo Evangelo.
Bene, cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto
E come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.